Bene, allora facciamo così. Io credo che tutti quanti voi conoscete la storia del tesoro nascosto, no? L'abbiamo visto anche qualche occasione più avanti. Comunque, in Matteo 13 leggiamo 44-52. Chi desidera, poi facciamo venire, venga qua e poi se qualcuno si può fermare, leggiamo, anziché andare avanti e indietro, facciamo leggere poi tutto il resto. Adesso, a parte questa cosa qui di Matteo, qualcuno?
Matteo 13.
Matteo, capitolo 13, versetti dal 44 al 52. Oppure se qualcuno vuole leggere da casa, uguale.
Tra 44 e
Al 52.
52. Di nuovo il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde. E per la gioia che ha, va e vende tutto ciò che ha e compera quel campo. Ancora il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle. E trovata una perla di grande valore, va, vende tutto ciò che ha e la compera. Il regno dei cieli è pure simile ad una rete gettata in mare che raccoglie ogni sorta di cose. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e, postisi a sedere, raccolgono ciò che è buono nelle ceste, mentre gettano via quello non buono. Così avverrà alla fine del mondo. Gli angeli verranno e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco. Lì saranno pianto e stridor di denti. Gesù disse loro: Avete capito tutte queste cose? Essi gli dissero: Sì, Signore. Ed egli disse loro: Perciò ogni scriba, ammaestrato per il regno dei cieli, è simile ad un padrone di casa che trae fuori dal suo tesoro cose nuove e vecchie. Amen.
No. Chi di noi ha veramente capito che ha trovato questo tesoro? Però non basta, dice altro. Dice che poi vende tutto quello che ha perché questo tesoro è così grande, è così immenso, che non c'è paragone. E io spero che chi ha creduto sia giunto a questo, che ha capito, non solo ha capito, adesso vedremo col proseguo di capire qualcosa in più. E poi fa dei paragoni. Chiaro che non puoi ingurgitare qualsiasi cosa, no? Quando tu fai una pesca che arriva tutto, prendi solo le cose buone, le metti nel tuo tesoro. È come il Signore ci dice anche, non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine divorano, ma fatevi tesori nei cieli. E adesso cerchiamo di capire la realtà spirituale di tutto questo. Vedremo, vedremo. Diciamo così. Dobbiamo leggere in Esodo, però qualcuno venga qua, 28 dall'1 al 5. Vuoi venire? Li facciamo leggere tutti, se no andiamo avanti e indietro, facciamo. Vieni, Ale. Facciamo il valzer del moscerino. Ventotto dall'uno al cinque.
Poi fa accostare a te Aaron, tuo fratello, e i suoi figli con lui, dal mezzo dei figli di Israele, perché serva a me come sacerdote. Aaron, Nadab, Abiù, Eleazar e Itamar, figli di Aaron. E farai ad Aaron, tuo fratello, delle vesti sacre, per conferirgli onore e grazia. Parlerai a tutte le persone abili, che ho ripieno di spirito, di sapienza, ed esse faranno le vesti di Aaron per consacrarlo, perché serva a me come sacerdote. E queste sono le vesti che faranno: un pettorale, un efod, un mantello, una tunica lavorata a maglia, un turbante e una cintura. Faranno dunque delle vesti sacre per Aaron, tuo fratello, e per i suoi figli, affinché serva a me come sacerdote. Essi useranno oro e filo violaceo, porporino, scarlatto e lino fino.
Amen. Legge ancora, diciamo ancora, Ebrei, capitolo 8, i versetti dall'1 al 7, e poi anche Ebrei 5, dall'1 al 5.
Ora il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è posto a sedere alla destra del trono della maestà dei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che ha eretto il Signore e non un uomo. Infatti ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici, per cui è necessario che anche costui abbia qualche cosa da offrire. Ora, se egli fosse sulla terra, non sarebbe neppure sacerdote, perché vi sono già i sacerdoti che offrono i doni secondo la legge, i quali ministrano in quel che è figura ed ombra delle cose celesti, come fu detto da Dio a Mosè, quando stava per costruire il tabernacolo. Guarda, egli disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ma ora Cristo ha ottenuto un ministero tanto più eccellente, in quanto egli è mediatore di un patto migliore, fondato su migliori promesse. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non sarebbe stato necessario stabilirne un altro.
Abbiamo ancora i 5, i primi 5 del 7.
Ebrei 5,
Sì.
dall'1 al 5.
Sì.
Infatti, ogni sommo sacerdote preso fra gli uomini è costituito per gli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così egli può usare compassione verso gli ignoranti e gli erranti, poiché è circondato anch'egli di debolezza. E a motivo di questo è obbligato ad offrire sacrifici per i peccati, tanto per se stesso che per il popolo. E nessuno si prende da se stesso questo onore, ma lo riceve colui che è chiamato da Dio, come Aaron. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di diventare sommo sacerdote, ma la ricevette da colui che gli disse: Tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato.
Amen. Comodi. Allora, cari, come dicevamo l'altra sera per chi c'era nello studio, è importante impegnarci a fondo per la conoscenza di questa grande eredità che abbiamo ricevuto. Io non credo che persone estranee alla comunione con il Signore e che non abbiano conoscenza vera. Cioè, Gesù ha detto, chi mangia la mia carne possa essere salvato solo perché frequenta una chiesa, si siede sdraiato da qualche parte, poi scopri anche che non è una persona sincera, cose che non sono assolutamente compatibili con la nostra fede e con la santità alla quale Dio ci ha chiamati. Perché, l'abbiamo detto tante volte, siate santi perché io sono santo. C'è chi si è santo, chi è santo, si santifichi ancora. Allora, la storia è questa. Guai a non approfondire il dono, attenti, il dono che Dio ci ha fatto attraverso la conoscenza profonda di tutto ciò che riguarda Cristo. Le cose che ha letto il fratello poc'anzi in Esodo, primi 5 versetti, uno dice, ma i sacerdoti cosa servono? Fai a tuo fratello Aronne paramenti sacri. Sacri perché Aronne aveva una funzione, cioè tutte le cose che sono state ordinate hanno una funzione. Una funzione per noi, prima per loro e poi per noi. Quindi vediamo che tutto l'Antico Testamento ci parla di Cristo. Di Lui e in vista di Lui. E anche tutti i paramenti che ci sono all'interno del tabernacolo. Cosa abbiamo letto prima? Dice, guarda, vedi, di fare tutte le cose secondo il modello che ti è stato indicato sul monte. E a coloro che hanno costruito gli arredi del Tempio, con gli utensili, tutto quello che vuoi, sento che Dio gli ha dato lo spirito per poter fare queste cose secondo, ok. Come mai non lasciava spazio a nessun'altra cosa? Perché egli è assoluto e la sua santità lo richiede. Quindi, come abbiamo visto in questo capitolo, osserviamo che tutte le cose andavano fatte secondo l'ordine che Dio aveva dato a Mosè. Non potevano essere fatte diversamente, in nessun caso. E così deve essere della nostra vita, di credenti. Ogni cosa deve essere fatta secondo l'ordine che Dio ci ha impartito. Non puoi dire, Dio mi ha detto di farla così, però si può fare anche così. Tutti gli arredi, vi dicevo, parlavano di Cristo. La Bibbia non è soltanto un libro di regole, no? Soprattutto riguardo all'Antico Testamento. Bisogna fare questo, questo o quest'altro. Ma punta ogni cosa. Stiamo attenti, punta ogni cosa sull'autore della vita eterna. Tutto l'Antico Testamento, chi dice, ma è un libro incomprensibile, noioso, fatto di regole. Tutto ci parla di Cristo. E gli ordini che Dio ha dato a Mosè, lo dice poi in Ebrei, erano l'ombra del sommo sacerdote che doveva venire. Cristo è il pane della vita e della luce del mondo. Ma parole sentite migliaia di volte, se uno non le ha assimilate, se uno non mangia la mia carne, non ha vita in sé. Mentre prima era impossibile accedere al luogo santissimo. Se non poteva accedere a questo luogo del tabernacolo solo il sommo sacerdote. C'era un sommo sacerdote. Abbiamo parlato l'altra sera, non c'era più di uno. Uno che con sangue non suo, questo è scritto anche nell'Eden, si presentava davanti a Dio una volta l'anno. Ora noi possiamo accedere, noi, direttamente al Padre, perché la cartina del Tempio è squarciata in due, grazie al sacrificio di Gesù Cristo. No? E per cosa è squarciata questa cortina del Tempio, questa tenda enorme? E cosa stava ad indicare? Stava ad indicare che da quel momento tutti noi potevamo avere accesso, tranne ovviamente i bugiardi, tranne i superficiali, tranne tutto l'elenco di cose che descrive alla fine dell'Apocalisse, fuori i cani, fuori gli idolatri, fornicatori. Ogni aspetto del tabernacolo ci mostra una qualità diversa di Cristo e della redenzione che Egli ha compiuto per noi. Ogni cosa. Non è una cosa così, aveva un significato profondo. Questi aspetti del tabernacolo ci mostrano la buona notizia del Vangelo di Cristo. Prima di comprendere lo scopo e il motivo dei paramenti del sommo sacerdote, prima di comprendere, perché abbiamo visto che ha dato degli ordini, dice fai questo per tuo fratello, Mosè. Bisogna capire la funzione del sacerdozio in Israele. Perché sì, c'erano i sacerdoti, ma nessuno di noi si è mai chiesto perché c'erano i sacerdoti. Dai, domanda, quanti si sono chiesti? Pochi. Perché c'erano questi sacerdoti? E poi alla fine c'erano anche il sommo sacerdote. Sono domande che sembrano banali, alle quali non abbiamo fatto tutta un percorso, ma non ci diamo delle risposte, o non ci facciamo neppure la domanda. Ma è possibile che io come credente non mi ponga neppure la domanda? Bisogna capire la funzione del sacerdozio in Israele. Questa funzione era una funzione, attenti, perché nessuno di noi va in ordine sparso come pensa di fare. Io se voglio andare al culto vado, se voglio fare quello faccio, se voglio fare come cavolo mi pare e piace. Questa funzione era una funzione di mediazione. Il sacerdote mediava tra l'uomo peccatore e Dio Santo, no? Quindi questa funzione, la funzione di mediazione, era la peccaminosità dell'uomo che, per cui necessitava questa figura, e che rende, la figura del sacerdote e del sacerdozio, erano stati istituiti apposta. Tutto ciò che vediamo nel tabernacolo c'era, e poi è stato ripetuto nel Tempio, no? C'era il cortile, vi ricordate, per tutto il popolo, poi c'era il luogo santo, i sacerdoti, e il luogo santissimo, dove poteva accedere solo il sommo sacerdote. Ma tutte queste cose, perché? Perché c'è una grande differenza, non grande, abissale, come i cieli sono alti alla terra, tra l'uomo peccatore e l'Iddio tre volte sacro. I sacrifici offerti poi, una volta che erano stati offerti, ricordate come funzionava, no? Io compravo l'animale, se era mio, e lo portavo sull'altare dove c'erano di rame, no? Quando lo scannavo con la mano, veniva scannato con. Io devo tenere la mano sulla testa dell'animale per ricordarmi che non era quel povero animale che doveva essere scannato, ma io, per potermi riconciliare con Dio. Allora i sacrifici offerti simboleggiavano poi la riconciliazione tra l'uomo peccatore e il Dio Santo, l'Eterno. I sacrifici, i sacerdoti rappresentavano il popolo davanti a Dio. Non è che, come abbiamo la casa, scusa Don Tommaso, no, rappresentavano il popolo davanti a Dio. La loro funzione era quella di ricondurre il popolo a Dio attraverso questa mediazione. Capito? Non era proprio una cosa così banale. Dice, non è che quando Dio ha detto a Mosè di costruire il pettorale al fratello, poi vediamo una cosa molto bella tra un po'. Incastonata con queste 12 pietre incastonate sul pettorale, no? Su cui c'erano scritti tutti i nomi, ogni pietra dei figli di Israele. Non erano le cose a caso, non c'è nessuna cosa a caso, nessuna cosa a caso. Quindi la loro funzione era quella di ricondurre il popolo a Dio attraverso questa mediazione. Il sommo sacerdote era unico e solo una volta l'anno entrava nel luogo santissimo, passando cioè tutti e due i veli. Ce n'era uno che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Poi c'era quello che abbiamo visto noi, quel modello che c'era nel deserto. Allora, cioè passando tutti e due i veli, portando il sangue dei sacrifici. Cioè, il sommo sacerdote cosa faceva? Prendeva il sangue che rappresentava, cosa c'è scritto? Senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Per quello dico, quando dice che noi siamo stati, c'è tutto verte lì. Quando dice che noi siamo stati comprati a caro prezzo, con il sangue di Cristo, ci stiamo attenti a banalizzare con i nostri comportamenti, con i nostri pensieri, con la nostra modernità. Siamo moderni, adesso cose che appartengono al passato, appartengono a una cultura barbara che uccideva gli animali. Bah. Capite perché noi, non è che dobbiamo uscire dal mondo, ma noi abbiamo un'altra cosa, questa conoscenza, che non è solo conoscenza, è l'accettazione di tutto questo, non è solo conoscere queste cose, è averle accettate profondamente, che cambia la nostra vita, che ci fa diventare dei credenti veri davanti a Dio. E dire, Signore, io non porto più o non compro più una capra, una pecora da scannare perché oltretutto so che il sacrificio, il sangue di capri e di agnelli non può redimermi. E tutto questo, il sommo sacerdote oltrepassa tutti e due i veli, portando il sangue dei sacrifici per espiare i peccati del popolo, e non solo, ma anche i suoi. Quindi lui doveva aspergere col sangue tutto ciò che c'era dentro e fuori. Il prezzo della nostra salvezza, che non sono il sangue degli animali. Ci Ci sarebbero molte cose da dire sull'abbigliamento del sommo sacerdote, ma non avremmo tutto il tempo, cari fratelli e sorelle. Potremmo, però ce l'abbiamo il tempo, a casa, se vogliamo, anziché quando siamo annoiati nel girare, fare zapping con quel demonio della televisione, za 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 in continuazione, no, giro che c'è pubblicità, vediamo cosa dicono qua, cosa dicono là. Se possiamo, approfondiamo la nostra salvezza. Quella è una cosa gradita a Dio. Difficile farmi capire. So che è difficile, perché il Signore ha detto che siamo pazzi. Coloro che credono sono dei pazzi. Ma come vi dicevo giovedì scorso, le due pietre di Ionice, perché insomma sacerdote aveva due pietre di Ionice sull'abito sacerdotale, una di qua e l'altra di qua. E su queste pietre di Ionice c'erano nuovamente scritte tutti i nomi dei figli di Israele. È come dire che il sommo sacerdote li portava davanti a Dio, sulle proprie spalle, il sommo sacerdote. È successo poi più avanti, no? L'efod, l'abito sacerdotale del sommo sacerdote, era fatto con i colori del tabernacolo, ad indicare la comunione che c'era tra Dio e il tabernacolo. Tra il sommo sacerdote la funzione era la stessa, diventavano una cosa sola. Questo mostrava al popolo che il sommo sacerdote era il mediatore che passava attraverso il velo alla presenza del Dio Santo, ma con sangue offerto anche per le sue colpe. Quindi non è che andava, era il sommo sacerdote, ma era come tutti gli uomini. C'è scritto ancora: tutti gli uomini hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Ma questo insomma, una cosa così preziosa, così costosa, non può, se tu non la prezzi sei scaduto, non sei mai entrato nella fede, tu hai frequentato un gruppo di deficienti, perché continui ad essere una persona che non ha capito niente. Non ha capito nulla. Non ha capito niente. Sono passati 30 anni, 50 anni. Gli dicono che deve morire e si sta cacando sotto, scusate il termine. Perché ha frequentato una religione evangelica. Lasciamo perdere quella cattolica. Se la fa addosso dalla paura. Gli tremano le gambe. Come Belsazar, il nipote di Nabucodonosor. È così. Il Signore ci sta invitando a prendere coscienza di quale è la sostanza della nostra fede. Sostanzialmente, quando il sommo sacerdote si presenta davanti a Dio, le pietre di Ionice simboleggiano, come dicevo prima, il fatto che egli portava il popolo davanti a lui. E tutto questo non veniva dall'invenzione di Mosè. Tutte queste cose erano intenzionali. Cioè Dio le aveva ordinate, proprio perché ogni cosa simboleggiava qualcosa che aveva poi a che fare del rapporto con Dio. Così pure il pettorale. Ogni pietra portava il nome di una tribù di Israele. Che meraviglia. Poi sappiamo che attraverso tutto questo popolo è venuto il vero sommo sacerdote. Quindi non è che a caso Dio si è rivelato ad Israele. Sappiamo che Dio ha creato Israele attraverso quando ha chiamato Abramo. Questo è il progetto di Dio. Non fa le cose così e poi si pente. Ogni dettaglio dei paramenti del sommo sacerdote simboleggiava il ruolo del sommo sacerdote come mediatore e rappresentante del popolo di Dio. Ora tutte queste cose le ha ordinate e volute il Signore. Perché? Dio voleva che il suo popolo comprendesse che aveva bisogno di un mediatore. Non potevi arrivare a Dio così. Dio è santo, tu sei un peccatore. Ci andava un mediatore per forza. Ma cosa ci dice nel Nuovo Testamento, che c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. Ecco perché tutto il resto è blasfemia, è bugia, è scandalo agli occhi di Dio. Non immaginate neanche quanto sia grave. Eppure io vado a fare l'ecumenismo con i cattolici, ma è pericoloso, pericoloso anche con gli evangelici che ci fanno l'ecumenismo. Banalizzano tutto. Sapete, prendere posizione ha dei costi. Ma l'unica cosa che il Signore fa piacere, siate santi, perché io sono santo. Ma come sei scontroso. Non potresti essere un po' più tranquillo, non potresti un po' essere più bravo, più conciliante? E invece no, sei di un rigido, mamma mia, un talebano sei. No? Dio vuole che queste cose le comprendiamo anche noi. Quindi l'Antico Testamento non è noioso, ma egli attraverso questi insegnamenti ha preparato anche noi attraverso questi insegnamenti. Ma chi di noi va sì? Ragazzi, bisogna perdere del tempo, si fa per dire perdere. Paolo diceva che tutto il resto vicino alla conoscenza di Cristo è immondizia. Poi vedete voi. No, perché io ogni tanto mi dico, ma o sono stupido, però io non riesco a farne a meno, perché dice, la mia carne è vero cibo. E sappiamo che egli è la parola, fatta carne. Allora, ma egli attraverso questi insegnamenti ha preparato anche noi, ha preparato quelli che magari poco poco ci provano a capire qualcosa in più, a scoprire questo grande tesoro, come ho letto prima, che è Cristo. Quando uno scopre questo tesoro, va, vende tutto quello che ha, compra quel terreno, perché sa che lì c'è il tesoro. Questo tesoro che è Cristo. Nessuna cosa è lasciata a caso o al caso. Il ruolo del sommo sacerdote nell'antico patto, come abbiamo visto, era un'ombra del vero sommo sacerdote. E Quasi certamente, per comprendere bene tutte queste cose, come dicevamo, cose che abbiamo letto, di come veniva vestito il sommo sacerdote, gli altri sacerdoti, per queste funzioni, tutte queste cose, la risposta è sicuramente nella lettera agli ebrei, nel nuovo patto. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è posto a sedere alla destra del trono della maestà nei cieli. Ministro del santuario e del vero tabernacolo, che ha eretto il Signore, non un uomo. Quello l'avevano fatto gli uomini, anche secondo l'ordine che Dio gli ha dato. E ecco il nostro mediatore, unico tra Dio e gli uomini, non ce n'è un altro, il nostro avvocato, ma soprattutto il nostro sommo sacerdote. E qui ci sarebbe da riflettere. Questo sommo sacerdote che con il suo sangue ci ha riscattati, caro prezzo, dice. Quindi stiamo attenti ai nostri comportamenti, ai nostri rilassamenti. Io penso che quando il Signore verrà, molti milioni di cosiddetti credenti resteranno sconvolti, perché hanno creduto in un altro Vangelo, hanno creduto in un altro. Sanno le cose così, per loro è importante ballare, saltare in aria. Oh, rendiamo lode a te. Poi gli dici, scusa, ma la funzione che avevano i sacerdoti, la sai? Sei mai chiesto queste cose? Ah no? Allora come fai a capire bene chi è Cristo? Se non parti dalla base, che è l'antico patto, l'Antico Testamento in visione del nuovo. Come fai? Ecco. Allora, così Gesù, come il sommo sacerdote dell'antico patto portava sul pettorale le pietre incastonate e le due pietre di onice sulle spalle, così Gesù ha portato i nostri nomi davanti al Padre. Capisci? E chi glielo toglierà questi nomi se sono scritti da prima della fondazione del mondo? Nessuno li rapirà dalla mia mano, dice il Signore. Beati i nomi di quelli che sono iscritti nel libro della vita. Guardate, banalizzare la nostra fede, sostituirla con dei surrogati. Vi dico, veramente, io ritengo una cosa talmente vomitevole. Ma Gesù stesso lo dice nella lettera dell'Apocalisse. Badate, cioè tu non sei né caldo né freddo. E siccome tu sei così, io ti vomiterò dalla mia bocca. Cioè non è che il Signore non ce le scrive queste cose, non ce l'ha detto. Ecco, allora beati i nomi di quelli che sono scritti nel libro della vita. Allora, senza questo sommo sacerdote, tutte le nostre opere sono un abito lordato, sporco. Tutte le nostre opere, tutti i nostri pensieri. Non c'è una cosa che ci può salvare senza questo sommo sacerdote. E per i suoi meriti che siamo ritenuti giusti, non per i nostri, è per i suoi meriti che siamo ritenuti giusti. Ma guai a sottovalutare, guai a trascurare una così grande salvezza. Noi, se abbiamo colpito qualcosa della nostra fede, qualsiasi cosa succeda, diversamente da chi non ha creduto, abbiamo un sommo sacerdote, comunque vadano le cose. E questa è la mia gioia, nel bene, nel male, in qualsiasi cosa. Io ho un sommo sacerdote, non è possibile andare a Dio senza un sommo sacerdote. Non si viene qua la domenica senza questo sommo sacerdote, tu sei perduto, tu non vai da nessuna parte. Anzi, questo sommo sacerdote che ci dà pace, che ci dà sicurezza e certezza del perdono. Ecco, loro nell'antico patto, gli ebrei, dopo aver offerto il sacrificio, si sentivano, avevano fatto quello che, e si sentivano riconciliati, perché ci abbiamo fatto e portato. Però poi uno ci ricadeva, due, ma per quanto ci riguarda, io, avendo questo sommo sacerdote che mi rappresenta, che è il mio avvocato, che sa che non lo trascuro, perché se lo trascuro non è così contento. Egli non vuole una fede intellettuale. Egli vuole solo la conoscenza delle cose sostanziali, della sostanza che ci dà vita. Chi non mangia il mio corpo e beve il mio sangue non ha vita in se stesso. Come è possibile? Come possiamo mangiare la tua carne? La scrittura ci dice che in principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. E la parola fu fatta carne. La parola fu fatta carne. Che significa? Ecco. Ora, io questo sommo sacerdote che mi dà pace, sicurezza e certezza del perdono. Ma c'è un'altra cosa incredibile. Se ci muoviamo e andiamo nel capitolo 21 dell'Apocalisse, allora, secondo, ecco, quando parla della Nuova Gerusalemme, versetto 9. Poi venne da me uno dei sette angeli, che avevano le sette coppe piene delle ultime piaghe. Vedete? Ecco. Mi trasportò in spirito su un grande ed alto monte. E mi mostrò la grande città, la Santa Gerusalemme che scendeva dal cielo, da presso Dio, avendo la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quella di pietra preziosissima, come una pietra di diaspro trasparente, come cristallo. E aveva un grande ed alto muro, e aveva 12 porte, e alle porte 12 angeli, e su di esse dei nomi scritti, che sono i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. Ferma. A oriente vi sono tre porte, e il muro della città aveva 12 fondamenti. Aspetta che andiamo più avanti. Ecco, ecco qua. Un'altra bella cosa. Poi sto leggendo, aspetta. Versetto 14. Il muro della città aveva 12 fondamenti, e su quelli erano i 12 nomi degli apostoli dell'agnello. quindi tutti gli apostoli moderni non ci sono. E colui che parlava con me aveva una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e il suo muro. La città aveva forma quadrangolare. Poi andiamo più avanti. Ecco qua. E le fondamenta del muro, 19, sto dicendo, della città erano adorne d'ogni pietra preziosa. E il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di... Insomma, se andate a vedere, rivediamo le pietre che c'erano sul pettorale del sommo sacerdote. Capite? E potremmo continuare. Che meraviglia. Che posso dire, fratelli? Dico questo. Nutriamoci della parola del Signore. Prendiamo conoscenza. Prendiamo. Dobbiamo avere confidenza con il nostro sommo sacerdote. Se no, se non capiamo, dice, ma tu chi sei? Dice, io sono credente. Ah, bene. Che cosa credi? Ah, io credo che Gesù mi ha salvato. Bene. E poi? E dopo? E come ti ha salvato? Ma è morto per me sulla croce. Benissimo. Ma secondo te, uno che non sa niente, che capisce? Sì. Ma cosa capisce? Vedi che Daniele, dice, il profeta, e chi ne avrà condotti molti alla giustizia e avrà insegnato a molti. Quali sono quelli che sono graditi a Dio? Perciò sforziamoci di entrare per la porta stretta. Capito? Capisco che la vita è pesante e quindi qualche telenovela possiamo concedercela con un buon tè, tutto il resto. Fratelli miei, credo che non voglio rovinare il contenuto di questo culto con le nostre immondizie, ma ognuno si faccia delle domande e dica, ma io mi ero mai chiesto perché i sacerdoti chi erano, perché cosa servivano, e che tutte le cose non erano di testa loro fatte, non è che erano lì, il Signore l'ha istituito per mediare tra loro e il popolo. Loro, i loro peccati, i peccati del popolo, i peccati sommo sacerdote. Ora, io avendo un sommo sacerdote così grande, che riempie, si è messo a sedere, come abbiamo scritto, alla destra della maestà, del trono, ce ne sarebbero tante cose da dire. Signore, grazie. Che non sono salvo per la mia intelligenza o per la mia giustizia, un abito sporco, ma solo per il tuo amore. Possiamo dire? Che possiamo dire? Io dico, cosa ho fatto per meritare la salvezza? Niente. E tutti i meriti sono del Signore. Ma se noi non facciamo veramente nostre queste cose, non intellettualmente, ma nell'interiore, credetemi, non andremo da nessuna parte. Il Signore ha compiuto ogni cosa. ecco, tutto è compiuto. E noi dobbiamo solo accettare con ringraziamento per quello che è, per la fede che dobbiamo approfondire, dobbiamo crescere. Non basta passare le settimane, mangiare, correre, fare, poi venire qua la domenica, un'oretta. Abbiamo assolto i nostri doveri con il Signore. No, per me non è così. Io devo portare davanti a Dio i miei peccati, non posso portare i vostri. Ognuno deve portare i suoi. Cristo ha portato quello di tutti. Io lo faccio quattro conti. Amen.